Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 39 minuti e allora dillo a Controradio, negli studi di Controradio, con le vostre segnalazioni e le nostre risposte. Buongiorno, ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Cornice di riferimenti per poterci contattare e attivare, diciamo.
Numero WhatsApp, scriveteci durante la diretta al 342 81 04 111 e poi abbiamo il numero per chiamarci in diretta allo 055 73 999 33. E poi ovviamente il nostro indirizzo email al quale potete scriverci durante tutta la settimana, dillo a Controradio, @controradio.it.
Alcune risposte, altre diciamo sono in lavorazione, però partiamo dal quartiere 3, una dinamica che ha a che fare con problematiche inerenti ai parcheggi che tu ben conosci in quanto residente di zona, vero?
Sì, giusto ieri sera ho passato circa mezz'ora a cercare posto perché c'era la polizia per le strade, quindi
allora,
vabbè, breve cursus narrativo, però
è una problematica che non risparmia anche altre zone della città. Però ci arrivano due segnalazioni: durante i lavori della tranvia in zona Giannotti si deve spostare la macchina per la pulizia stradale notturna o se per il periodo dei lavori è sospeso l'obbligo? Questa è una prima domanda. E poi nel quartiere di Gavinana per la tranvia verranno soppressi centinaia di posti macchina dei residenti, hanno detto che aumenteranno i posti nel quartiere ma con i parcheggi scambiatori al confine con Bagno a Ripoli, cioè a 2 chilometri dal quartiere di Gavinana. I residenti saranno penalizzati perché gli scambiatori servono soprattutto ai pendolari. Sarà veramente così?
A gennaio sono anche iniziati i lavori di pubbliacqua all'altezza di Via Ravenna, quindi di Piazza Ravenna, quindi oggettivamente mancano posti.
Lo scenario è sofferente, ma noi ne parliamo con la presidente del quartiere 3, Serena Perini, che ringraziamo per la disponibilità. Ben trovata, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto la domanda diciamo più semplice: pulizia stradale notturna sospesa o no durante i cantieri?
No, per il momento non viene sospesa finché i cantieri non sono impattanti e non consentono al camion della polizia di passare. Non viene sospesa, questo è anche abbastanza importante perché oltre al fatto che è utile che le strade siano pulite, abbiamo anche problemi di caditoie, quindi rinnovo, visto che ho l'occasione, di chiedere ai cittadini di essere attenti e di spostare la macchina durante i giorni di pulizia di strade. Poi eventualmente se il cantiere è impattante e non è possibile appunto fare la pulizia, i cittadini verranno avvertiti, verrà fatta un'ordinanza e verranno avvertiti di questo.
Al momento però non c'è all'orizzonte questa necessità che voi ravvedete, però per quanto riguarda invece il monitoraggio di un bisogno che è quello della sosta del parcheggio dei residenti in concomitanza con i lavori dei cantieri tranviari ma anche dicevamo di Publiacqua e immagino nell'interlocuzione con l'amministrazione comunale, cosa possiamo dire rispetto alla seconda segnalazione che ci è arrivata?
Allora, noi sappiamo che quella è una zona, soprattutto Viale Giannotti, è una zona sempre in difficoltà per quanto riguarda gli stalli di sosta e ovviamente durante la cantierizzazione alcuni posti macchina li perderemo. Capisco la Viola, no, che dice che è passato mezz'ora a cercare il posto auto. Dunque è già passata in giunta una delibera portata dall'assessore Giorgio, tutti i dettagli verranno dati in questa settimana, però di fatto saranno dalla settimana prossima già utili 150 posti sotto il negozio di Coop in Piazza Bartali, nel parcheggio interrato della Coop di Piazza Bartali, 150 posti gratis per i residenti dalle ore 19 alle ore 9 la mattina, e questo credo sia una buona risposta per tutti i residenti che avranno la possibilità di parcheggiare nel parcheggio interrato.
Ecco Perini, questa è una notizia importante di servizio che dunque prende in carico diciamo e conferma la segnalazione che c'era stata fatta, ponendo uno strumento di soluzione operativo, già ci diceva, dalla prossima settimana.
dalla settimana prossima, e poi in settimana prossima verrà portata un'altra delibera per quanto riguarda i costi del parcheggio di Publiacqua, anche questi solo nella fascia notturna, per cui sarà possibile parcheggiare in via Villa Magna, per cui anche lì sarà possibile parcheggiare dalle 19 alle 9 la mattina gratuitamente per tutti i residenti. Poi tutte le particolarità verranno date successivamente, anche perché c'è un raggio che identifica i residenti che hanno diritto a questo posto, ovviamente, e il raggio è intorno ai cantieri della tramvia, quindi non sarà per tutti, ma sarà soltanto per chi realmente ne ha diritto.
E tra l'altro, appunto, in questo modo rispondiamo anche a una riflessione che ci è arrivata in diretta da un nostro ascoltatore, un residente a Gavinana, che ci dice:
è sempre stato il caos più totale per trovare posto durante la pulizia delle strade, addirittura macchine che coprono completamente la pista ciclabile in via Villa Magna. Mi chiedo cosa succederà. E poi ci dice: ma i parcheggi della Coop non potrebbero essere aperti anche la notte? Chi torna dopo le 20 non trova mai posto.
E quindi questo, insomma, fa veramente da aggancio all'annuncio che ci stava facendo Perini. Dunque noi rimaniamo...
Sì. I residenti sanno di dover togliere la macchina entro le 9 la mattina, perché il parcheggio interrato della Coop in Piazza Bartali è un parcheggio destinato ai clienti della Coop e destinato a chi si reca a tutti i negozi che ci sono nella galleria, quindi alle 9 va tolta la macchina. Se un cittadino sa di non poter togliere la macchina alle 9 la mattina, ebbene cerchi posto da un'altra parte.
Però insomma la funzione è quella che, andando al lavoro, quindi presumibilmente prima delle 9, il parcheggio possa davvero servirgli in questa situazione di esatto. Parcheggi ridotti. Perini, noi ci aggiorneremo, grazie intanto però per tutte queste informazioni, buon lavoro.
Prego, grazie anche a voi.
Grazie.
8:45 minuti, abbiamo una precisazione, una smentita, una verifica, ovvero partiamo da una segnalazione, quella di Andrea.
Sì, ce ne siamo occupati negli ultimi episodi. I medici di famiglia ricevono anche il 100% di uno stipendio lordo, immagino, per un collaboratore amministrativo infermieristico a loro supporto. Se il medico decide di non tenere alcun dipendente, il contributo rimane nelle tasche del medico. Questa era la segnalazione.
Che si inserisce, come dicevi Viola, nella vicenda che abbiamo trattato della troppa burocrazia a carico del medico per la certificazione di invalidità, un tema che abbiamo affrontato con il consigliere dell'Ordine dei Medici Martellini, ma vogliamo far chiarezza e verificare quanto segnalato, salutando il dottor Luca Puccetti, segretario provinciale FIMG di Pisa. Ben trovato, buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a voi, agli
allora, ascoltatori. La segnalazione dietro, diciamo, volendo fare l'avvocato del diavolo, ce l'aveva. I medici potrebbero avvalersi di un collaboratore, ma non lo fanno perché intascano direttamente i soldi, no? Di questo stipendio aggiuntivo. È veramente così? Ci spiega la situazione?
No, fortunatamente o purtroppo non è affatto così. L'erogazione dell'indennità per il personale, prima di tutto, non è garantita per tutti i medici, ma solo per una parte, per motivi di finanziamento. La seconda cosa che vorrei precisare è che è esattamente l'opposto, cioè ovvero sia il contributo viene dato esclusivamente ai medici che presentano un contratto per un collaboratore. Tutti quelli che non presentano il contratto per il collaboratore non percepiscono nessuna indennità, e l'indennità per 8 ore settimanali, quindi molto poco, viene all'incirca la metà di quel che è il costo reale del collaboratore. Queste sono le regole precise, attuali, verificabili ovviamente su tutti diciamo gli accordi collettivi sia regionali che nazionali.
E oltre a questo, e ha una lista di attesa, Puccetti, che lei mi spiegava fuori onda, per cui non è detto che se un medico fa richiesta poi ottiene tutta questa possibilità.
Ci sono medici nella nostra azienda, ci sono medici che da 2 anni e mezzo stanno aspettando che si verifichino le condizioni economiche affinché venga concessa loro questa possibilità. 2 anni e mezzo.
Ecco, senta, una chiusa rispetto invece al tema della riforma sull'invalidità civile. Abbiamo chiesto il commento all'Ordine dei Medici, fortemente critici su tutte le procedure e la sperimentazione su Firenze e non solo, ma diciamolo, questi collaboratori amministrativi eventualmente arrivassero non servono a quello. non lo possono fare?
No, al massimo possono fare delle fotocopie, cioè quindi chiaramente occorre una formazione, occorrerebbe una formazione e anche diciamo dei titoli per poterlo fare, ma io sono preoccupato come cittadino, mi permetta di esprimere questa opinione. Io non credo che sia corretto che l'organo che deve pagare le indennità sia anche l'organo che giudica in modo assolutamente univoco. I nostri ascoltatori devono essere informati che mentre prima c'era un ruolo diciamo di terzietà da parte dell'ASL che faceva da garante, adesso è completamente con la riforma eliminato questo ruolo e quindi è solo l'INPS che giudica in maniera unilaterale quando accogliere e non accogliere le domande. Poi c'è tutta la parte, come ha detto lei, assurda di dare dei compiti di natura meramente amministrativa e direi quasi di segreteria ai medici. Quindi abbiamo pochissimi medici, li stiamo cercando dappertutto e si fa una riforma dove il medico deve inserire lui i file per spedirli, fare le fotocopie.
E questo lo abbiamo ampiamente spiegato e anche denunciato attraverso questi microfoni. Dottor Puccetti, siamo davvero in conclusione perché il tempo stringe e arrivano tante segnalazioni, ma la ringraziamo per la chiarezza rispetto ai temi che abbiamo trattato. Buona giornata e buon lavoro. E alle 8:50, davvero in chiusa per quanto riguarda Dillo a Controradio, delle segnalazioni che ci sono arrivate, vi anticipiamo che ci ha scritto un'ascoltatrice dicendo che le sono arrivati due avvisi bonari per il mancato pagamento di prestazioni, parliamo sempre dell'ASL, ma nel momento in cui sono state eseguite non le avevano comunicato in alcun modo che necessitavano di ticket, altrimenti avrebbe provveduto. Non so se vi è capitata la stessa cosa, nel qual caso scrivete a Dillo a Controradio @controradio.it. Segnalazioni lavoro.
Allora, avevamo una segnalazione quanto allo stato di abbandono e insicurezza della passerella vecchia che bypassa la ferrovia e collega via Mannelli a via Campo d'Arrigo, e l'ascoltatore ci segnalava che quando piove diventa una piscina, cito, non è praticamente illuminata e attraversare la sera non è piacevole. Allora, se la persona che ce l'ha segnalato è in ascolto, gli chiederemo di riscriverci e di specificare di quale passerella esattamente si tratta.
Infatti, perché c'è un po' uno scaricabarile, diciamocelo.
C'è un certo scaricabarile tra Ferrovie Toscane e Comune, ci dicono che una è di competenza del Comune e l'altra è di Ferrovie, poi Ferrovie ci dice che sono entrambi di competenza del Comune. Insomma, vogliamo capire, non ci arrendiamo, però sì, se questa persona ci sta ascoltando ci riscriva. La stessa persona ci aveva segnalato che nella strettoia di via Andrea del Sarto al mattino, al momento di ingresso delle scuole, non essendoci un marciapiede, diciamo, diventa pericolosa perché le macchine salgono sul marciapiede, non rispettano i pedoni. Abbiamo inoltrato la segnalazione agli uffici competenti, attualmente in analisi, quindi risponderemo presto, speriamo.
Poi ci hanno scritto in questo momento per Ponte Alpino, un attraversamento ferroviario per disabili, mamme con carrozzina o cittadini con biciclette, che è sempre problematico, e per i parcheggi in zona San Lorenzo. Prenderemo in carico queste segnalazioni, cercheremo di rispondervi la prossima settimana, ma tra qualche istante lasciamo spazio a Viola Cerca Casa. 8:53 minuti, ultima fascia di Dillo a Controradio dedicata a Viola Cerca Casa, la nostra rubrica sulla difficoltà dell'abitare a Firenze e non solo. È scattato il conto alla rovescia, Viola?
È scattato il conto alla rovescia, se ne parla da tanto, ma ora c'è una data precisa. A Firenze dal 21 febbraio le key box utilizzate per i check-in, i self-check-in, dovranno essere rimosse, quindi i proprietari avranno da quel momento 10 giorni di tempo per farlo, dopodiché la polizia municipale procederà con la rimozione forzata almeno di quelle all'esterno, mentre invece per quelle all'interno si tratterà piuttosto di sanzioni, multe da 400 euro.
Tra l'altro vi anticipiamo che il 20, proprio l'ultimo giorno per mettersi in regola sulle key box, ma parleremo anche di altro, però avremo in studio la sindaca di Firenze Sara Funaro anche su Controradio TV, dunque sarà anche questo uno degli argomenti. Ma in collegamento adesso abbiamo Massimo Torelli, Comitato Salviamo Firenze per Viverci, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, ciao Viola, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno Massimo.
Allora, che risultato è il voto in Palazzo Vecchio che fa scattare appunto questa tempistica, tra parentesi, finalmente, no? Perché poi porterà ad una verifica, peraltro dal punto di vista politico, quello che desta maggiormente attenzione, il voto favorevole di Schmidt, no? Che ha sicuramente fatto adirare i suoi, ma ha portato un valore aggiunto rispetto a un percorso che adesso è stato intrapreso, lo diciamo, grazie alla mobilitazione di Salviamo Firenze, che prima anche del G7 aveva puntato il dito e l'attenzione sulle famose key box salva check-in.
Allora, diciamo, il risultato raggiunto ci dà soddisfazione, ma penso che dia soddisfazione a tanti, a chi segue Controradio, a chi legge i giornali, perché siamo arrivati a un punto in cui la facciata volgarità di vendita della città è stata veramente e veramente insopportabile. Evidente a tutti i pregi e tutti i limiti delle vittorie su un punto simbolico. È importante perché simbolicamente dimostra che questo turismo selvaggio, in gran parte in mano a fondi di speculazione, può avere degli stop, e questo è importante. È al limite la vittoria simbolica, perché è evidente che levate le chebozze, limitati i tastierini, però questi 17.000 appartamenti sul mercato turistico c'erano e ci sono ancora, come si può dire. Quindi potrei dire che oltre le chebozze c'è molto da fare, c'è molto di più. Comunque è un punto iniziale che poi dà soprattutto morale a chi in questi anni si è sentito soffocato dal fatto che questa vendita non aveva limiti. Stai in un condominio, io faccio che mi pare, sto in una strada, faccio che mi pare, cerco di guadagnare il più possibile, faccio che mi pare, come si può dire, questo è importante. Poi sugli effetti politici, come si può dire, noi tutti, anche la stampa che ne ha parlato, prima l'ha fatto Felicetta, lo voglio fare anch'io, Controradio ha dato tanto spazio, tutti quelli che ne hanno parlato hanno contribuito a creare un'opinione pubblica che ha portato a questo risultato, che è molto più ampio delle singole chibose.
Ecco, Massimo, quindi ti ringraziamo anche insomma per questo attestato di impegno, peraltro in un dibattito che poi ragionavamo con Viola, adesso porterà anche a un aumento di quella categoria che è stata proprio definita e coniata come termine da Viola, e che poi insomma ha scritto anche sul Fatto Quotidiano, i cosiddetti cecchinisti, no Viola? Questo termine è stato proprio usato anche nel dibattito in Consiglio Comunale.
Sì, in Consiglio Comunale, anche sul Corriere della Sera, ieri sul Corriere Fiorentino.
Sì, perché Massimo, a questo punto immagino che ci sarà anche questo versante, un lavoro estremamente precario come quello dei cecchinisti, adesso sarà anche molto ambito, perché si potrà, si dovrà fare a meno del tastierino.
Ma dall'altra parte io penso che, come si può dire, qui siamo all'inizio di un percorso. Il percorso deve andare avanti a mettere in discussione due aspetti fondamentali. Primo aspetto fondamentale è che poi non è legato solo ovviamente alle chibozze, che sono circa 2.000 su 17.000, quindi le altre 15.000 continuano a funzionare come stavano funzionando prima. Quali sono le politiche che si mettono in campo per far sì che alcune migliaia di questi appartamenti tornino sul mercato. E questa è una prima parte. Devo dire, sono felice che per una volta ha parlato la sindaca e non l'assessore al turismo, perché il tema di quanto è cara questa città, di quanto sia difficile viverci, di quanto deve guadagnare una persona per vivere a Firenze, non è competenza dell'assessore al turismo, fa parte di una visione generale di città. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, quindi sono contento anche di parlarvi del 20 della sindaca contro radio, perché l'assessore al turismo sembra l'assessore alle attività turistiche. Qui il tema è come si può continuare a vivere in questa città. L'altra parte, che è la parte che abbiamo fatto di più nell'ultimo mese come campagna, è quella che in questa città nascono residenze di lusso, Airbnb di lusso, alberghi di lusso, a tutto dei costi esplosi, impossibili. In tutto questo c'è il tema di che lavoro si produce. Si produce in tutte le maniere lavoro povero, perché le persone che vivono nei bassi, che vivono nelle cantine, che vivono in posti fatiscenti, sono mediamente persone che vivono, che lavorano in questa città bottegaia, fanno i lavapiatti, fanno i cecchinisti, ce lo dico, e c'è un tema di lavoro povero, perché questo sistema produce solo lavoro povero.
Ecco Torelli, proprio la sindaca diceva che un punto importante, questo è un punto importante del decalogo sul turismo sostenibile che vogliono completare entro la primavera. Quali sono i prossimi step? Quali sono i prossimi step secondo te? Ci puoi anticipare qualcosa?
In sintesi, perché siamo in chiusura.
In sintesi, certamente vedere, come si può dire, che queste cose annunciate vengano fatte, dall'altra parte controllare se tutte queste case, i famosi CIN, hanno gli standard per fare residenza alberghiera. Ma noi vorremmo anche fare una fase, un marzo diciamo di fiducia, dopo questa bella fiducia che abbiamo avuto con questo voto, quello di andare a concentrarsi sugli spazi della città che si possono ancora salvare, perché tutti ci dicono ormai è stato venduto tutto. Per fortuna ancora non tutto, e poi quando le cose vanno male si può sempre scavare. Vogliamo lanciare ora campagne attive.
E allora Massimo Torelli, Salviamo Firenze per Viverci, ci riaggiorneremo in questo conto alla rovescia, che ha una data che non è simbolica, diciamo, è molto operativa, quindi questo ci servirà anche per tracciare una linea e delle prospettive. Grazie, a risentirci, buona giornata.
Grazie a voi.
Siamo davvero in chiusura, Viola. Viola cerca casa, torna, come dillo a Controradio, mercoledì prossimo. Continueremo a scavare, indagare e intervistare.
Voi scriveteci a violacercacasa@controradio.it con le vostre esperienze, lamentele, racconti, qualsiasi cosa.
Noi siamo disponibili e soprattutto, insomma, ci mettiamo tutto l'impegno per cercare di fare uno scatto in più e cercare delle soluzioni sui vari fronti. Stanno arrivando ancora segnalazioni per quanto riguarda passerelle, parcheggi e quant'altro. Rimanete su Controradio, torniamo con voi, torniamo in Newsline tra poco.